Radio Macello. Aggressive Lifestyle. Radio Macello, torniamo a puntata 30 questa settimana, settimana pasqualizia.
Pasqualizia, dopo feste, banchetti, bevute, ci cerchiamo di ricomporre in noi stessi. Immagino che voi siete nella stessa situazione di totale disagio post festivo.
Esatto, tenteremo di ricomporci così qualche pezzo e poi parleremo soprattutto di... Non ci sono state gare, tante gare questo fine settimana, però c'è stato
la gara,
anche per come è finita, per come è andata, insomma.
Un sogno.
Assolutamente, incredibile la performance del nostro Antonio Cairoli in quel di Arco di Trento. Un pochino meno meglio i nostri colori nel MX2, però la EMX250 ci regala ancora... Ancora soddisfazioni con un bel podio di Morgan Lesiardo, del nostro Lurateca Civino, se mai si pronuncia così, non lo so, assolutamente no.
Del team Radio Macello, tra l'altro.
Sì, del team Maggiora MMX, Radio Macello acquisito, diciamo, supporter rider. Ah, forse, tra le altre cose, non c'è ancora scritto, però forse voleva passare anche stasera a piedi, in persona, al nostro Borghi a ritirare un paio di adesivi per le nuove grafiche per la nuova moto, però boh, non lo so. Poi non si è fatto più sentire dopo di ieri, vede. Noi comunque lo aspettiamo sempre volentieri. La porta è sempre aperta.
Esatto,
qua.
La porta aperta, bussate, magari non interrompeteci in diretta su mvradio.it, radiomacello.gmail.com o pagina facebook.com/radiomacello. Ci trovate sempre ovunque e avremo un altro ospitone stasera, un altro nostro amico che non sentiamo da un po', Francesco Muratori.
Assolutamente, dopo la canzone lo andremo subito a sentire per capire bene cosa sta organizzando in questa stagione 2017 con Flyover, il suo, diciamo, team storico che l'ho sempre seguito nel motocross, e moto nuova KTM, insomma, andremo a sentire delle sue vive parole, il progetto, diciamo, come parole, per dire, usare parole serie.
E andiamo con la prima canzone, pezzone ragazzi, Dead Kennedys.
Questa è proprio un aggressive lifestyle, Holiday in Cambodia dei Dead Kennedys. Vabbè, non c'è neanche bisogno di presentarla perché proprio è da manuale.
Dai, anche chi ha giocato a Guitar Hero la può conoscere, c'era pure lì.
Va bene, andiamo a sentirla e dopo torniamo con Franci Muratore in diretta su Radio Macello.
Where they get things done.
Quella che basona. E intanto dovremmo avere in collegamento dall'altra parte buon Franci Muratori. Ci sei? Sei ancora in attesa? Ci sei riuscito a... è morto Franci,
hai sbagliato qualcosa, ecco.
Sicuramente.
Vabbè, intanto proveremo a richiamarlo. Grandissima, grandissima, grandissima gara d'Arco di Trento. Avrete avuto tutti modo di vedere gli highlights, perché la gara purtroppo in diretta non c'era. E siete andati a vederla? Non siete andati a vederla? Guarda, Franci ci sta commentando, è caduta la linea.
Ah, ok.
Vai, adesso richiamiamo. Che è un po' handicappato nel fare i tasti, però.
Beh, se è caduta la linea mica è colpa mia. Vediamo se riesco a fare due cose contemporaneamente.
Questo è bello della diretta, ovviamente. Le cose succedono. Adesso sentirete... E il telefono si collega magicamente. Al mio 3. 2. 1. Non si sente.
Abiterà nel buco del culo del mondo.
Attenzione, problemi di collegamento. Tra l'altro non c'era neanche il Supercross questa settimana, quindi neanche il buco. Oltre a grande Tonino, che roba che ha fatto. Ma ne volevamo parlare dopo, non possiamo riempire.
Intanto vediamo come Mari riesce a gestire un'intera diretta in solitaria.
Sono in solitaria, in diretta.
Con un parlatore della notte.
Molto bella questa base, tra l'altro, di stare ai primi anni dell'hip hop in America, a New York. Attenzione, adesso mette giù, che ecco il telefono, ma abbiamo Franci in linea con noi.
Yes, ciao a tutti.
Grande, allora come stai?
Tutto bene.
Tutto bene.
Sì, tutto bene, mi sto allenando. Sto anche lavorando, perché c'è da dire anche quello, quindi devo metterci in mezzo anche quello, però dai, tutto sommato non mi lamento, c'è chi sta peggio.
Esatto, fai la vita del semiprofessionista.
Bravo, sì, ho iniziato, infatti bravo, volevo dire subito bravo Morgan, e bravo anche Simone Furlotti, perché la strada è quella e spero che la prendano anche in fretta, perché sennò mi tocca fare quello che faccio io.
Tirare a campare.
Sì, bravo.
E allora Franci, raccontaci un po' l'avventura di quest'anno, come ti sei organizzato per quest'anno. Beh, abbiamo visto i classici colori del team Flyover, insomma un po' diciamo il team per cui hai sempre corso negli anni e da cui un po'... ti abbiamo notato fin da subito. E come ti sei organizzato? Anche moto nuova 4,5 se non sbaglio.
Sì, infatti mi sento un po' scimmia. ho le braccia che mi toccano le caviglie, i polsi nelle caviglie, so. Comunque no, la moto mi piace, poi il team sì, ero stato con loro 2 anni fa quando ero insieme anche a Angelo, che in pratica i fratelli Pellegrini con la L Motorsport facevo il supercross, e con nel motocross giravo con Leo, quindi avevamo fatto questo gemellaggio.
Sì, infatti,
e
mi
niente,
ricordo.
In pratica l'anno scorso invece a lui non l'ho, ho voluto fare solo supercross, in pratica mi sono buttato solo nel supercross, ma ho provato così per provare, per vedere come andava, non è andata proprio come mi aspettavo, perché arrivavo dall'italiano che sono riuscito a vincere, e ho fatto seconda all'over 21 con Leo. E poi ho fatto, l'anno dopo sono andato nel supercross, che ci aspettavamo un po' tutti, diciamo, il mio botto, ma che non è arrivato. Allora niente, dopo quest'anno ho deciso di ritornare al motocross, anche perché ho notato che nel mio stile di guida, nel mio modo di andare, ho bisogno di andare in moto. Sono uno che, cioè, a forza di andare ho imparato a conoscermi, ho bisogno comunque di stare molto sulla moto, di avere anche situazioni diverse. Alla fine nel supercross giravo molto lì da Angelo, che va bene perché avevamo veramente una gran pista, però personalmente ho bisogno di cambiare spesso, di andare molto nel motocross, e infatti adesso mi sento anche molto bene, ho anche, diciamo, un discreto passo, mi mancano un po', diciamo, le braccia non mi vengono dietro perché il 4,5 si fa tirare. Però anche a singoli all'italiano non credevo sicuro di andare 12° al cantello.
E infatti ti abbiamo visto bello, bello carico.
No, ma anche alla Messia Terme. Dopo non c'erano tutti questi, cioè comunque i piloti buoni c'erano tutti, tranne Leo Butron, che erano impegnati, o erano via, comunque i team non sono venuti fino a laggiù. A parte 2 o 3, comunque gli altri c'erano tutti alla fine. Anche lì sono andato abbastanza bene. Il risultato non è arrivato a singoli, che purtroppo queste braccia dure mi fanno un po', diciamo, fanno un po' tribolare, perché è così. Però dai, ci arriverò anche lì, ci arriverò. Adesso piano piano con l'allenamento.
Col lavoro.
Col lavoro, sì, ma anche un po' di tranquillità, perché cavolo, è tosta comunque lavorare la settimana, magari non adesso perché fortunatamente i miei hanno un ristorante, quindi non è che ci si ammazza come fare, cosa so, il manovale, però nel senso io mi gestisco molto da solo, non è che lascio la moto al team, quindi magari, cosa so, arrivo la mattina, sto lavorato, al pomeriggio mi devo fare la moto di qua di là, cambio le gomme, cambio le muste, prendo, vado a girare, poi la sera torno, lavo tutto e ricomincio da capo il giorno dopo. Però sono molto, cioè è un impegno bello tosto, è tosto, la moto ci vuole un sacco di tempo, bisogna dedicarsi tempo purtroppo.
Anche mentalmente è difficile stare dietro, trovare anche il riposo giusto per poi...
Sì, ma infatti anche questo un po', poi logicamente l'attività di famiglia un po' di stress te lo dà, che poi logicamente non porti anche sulla moto, perché non è che sei indifferente, cioè comunque è quello che ti fa vivere, quindi capisci anche se l'importanza di quello che stai facendo e da dove arriva più che altro, e quindi diciamo che sto cambiando molto.
Stai diventando Ometto.
Sì, bravo, sì. Sì.
E come mai la scelta di
Forato, Forato invece è diventato il Colosso, Forato
è l'omone.
Dorme come pipistrelli, gli danno a mangiare qualcosa di strano, però
sì, sì.
Saluto Albi, grandissimo Albi,
sempre migliore,
anche lui è andato molto bene,
anche lui è andato molto bene, anche sì. Arco, e poi nell'italiano recentemente, insomma, sta facendo bene, stanno tra lui e Morgan Furlotti, veramente stanno facendo dei super risultati, siamo tutti super contenti perché comunque sono tutti amici nostri, è
sì,
tutto
sì,
un bel...
è bello così, tutti amici.
Esatto, come mai hai scelto di correre col 450 quest'anno? Fa parte sempre del progetto Ometto, crescere
no,
anche la moto.
Guarda, ti dico, in pratica io con Leo comunque negli anni mi sono sempre sentito, alla fine abita non tanto lontano da casa mia, ad Ancona, 40 minuti da casa mia, e come va, come non va, se si vedeva andare a girare, così di qua e di là. Dopo, beh, abbiamo avuto nel 2015 questo rapporto, e niente, l'abbiamo portato avanti comunque anche l'anno scorso quando ero con Angelo, io con Leo mi sentivo spesso, e quest'anno non sapevo veramente cosa fare inizio anno, perché avevo in ballo un paio di cose e dovevo decidere. Poi mi è spuntato fuori lui, e tra l'altro Davide Ruzzi, che saluto, ha smesso di correre, che era il suo pilota della 4,5. Allora ho detto, vabbè, il 2,50 tanto costa parecchio di più, perché comunque ha più manutenzione, tutto di qua e di là. Ho fatto una bozza di conti, ho detto, ma sarà meglio risparmiare qualche soldino, mettere solo la benzina e andarci del gas.
Esatto,
tanto il 4,5 cosa ci vuoi fare? Un aereo. Poi questo KTM qua, 4 marce, così, un po' nuovo, cioè veramente impegnativo. È bellissimo, forse è la moto più bella che ho mai guidato, perché è veramente una roba fuori di testa, però sto trovando anche bene.
È super motivato, lo vedo.
È nata così.
Bene,
proprio
bene.
Una sera. Guarda, se mi chiedevi la mattina cosa avrei fatto l'anno dopo, non te l'avrei detto. Alla sera ho deciso tutto.
Bene, ti vediamo super motivato, quindi vuol dire che anche la cilindrata, insomma,
la sfida è il momento stimolante.
Era il momento giusto di affrontarla, insomma, molto bene. E quindi il capitolo Supercross si considera definitivamente chiuso?
No.
O qualcosa ancora a livello di italiano? Sempre rimaniamo in attesa di vedere dei calendari definitivi dell'italiano.
Se ci sarà mai una gara.
Non ci crediamo noi fino all'ultimo.
No, ma se te guardi negli ultimi anni è troppo bello, perché 3 anni fa hanno messo 6 gare e ne hanno fatte 3.
Esatto.
L'anno scorso hanno messo 7 gare e ne hanno fatte 2, quest'anno ne faranno 8, ne metteranno 8 e ne faranno una.
L'anno dopo ne faranno 9 e non ne faranno neanche una.
Ne dicevano una in più, ne facevano una in meno, pensate che affidabilità. Però va bene, dai.
Sì, sappiamo anche poi il tuo punto di vista su questa cosa, che è un po' il nostro, tra altre cose. Ci siamo sempre trovati sempre molto
d'accordo.
Molto d'accordo. Quindi, beh, sicuramente.
No, comunque io vado anche in Francia. Nel senso, adesso devo ancora iniziare a fare qualche test così, perché comunque con tanti impegni che ho faccio un po' fatica. Adesso mi ritaglierò qualche giorno per provare qualcosa, perché comunque con Christian, con Christian Colombo, con Bad Racing, stiamo un po', diciamo, lavorando bene anche con la moto per il motocross. Adesso dobbiamo ancora fare qualcosa per il supercross, e comunque non è che ho la prospettiva, sì, dell'italiano, ma
sì, vabbè, tanto
se c'è qualche gettone lo vai a pigliarti,
qualche SX Tour, sì, lo mettiamo.
Anzi, dico, è più difficile in Francia guardare i soldi. Io in Francia guardo più che altro, oltre al livello in cui sto, cerco più che altro se riesco a fare un qualche risultato. So che poi dopo magari ci sono, come succede d'inverno, che qualche volta sono andato a correre in Germania, così, che mi hanno chiamato questi manager che ti chiamano e ti invitano a queste gare proprio a serate, e lì allora magari qualche soldino te lo prendi. E
una vetrina in sostanza.
Oltre che il campionato più importante che abbiamo in Europa è l'SX Tour, il campionato francese, dove ci sono, diciamo, i piloti più forti come Richer, Soubeyrat, Xavier Bogue. Quindi è veramente un bel livello, e poi cioè, capisci a che livello sei te. E l'italiano, nel senso, alla fine ti dico, non abbiamo neanche piste da supercross, con tutto il rispetto, ma nel senso le nostre in confronto alle loro non sono supercross. Lo dico perché è così, nel senso lo sappiamo tutti. Chi fa supercross in Italia e poi va all'estero sa che non sono quelle le piste, cioè non sono queste le piste, ma sono quelle là.
Certo.
Però nel senso, cosa ci dobbiamo fare? Io faccio nel mio piccolo, faccio quello che posso, e poi voglio andare in Francia, che è la cosa che mi interessa. Poi se c'è anche qualche 2 o 3 gare di italiano, spero che aumentino, perché lo spero per noi più che altro, perché
insomma
è già bella fine, ormai è complementare,
è giusto che anche noi dobbiamo avere il nostro campionato, bello brutto che sia, però dovremmo averlo, quindi
così. Ogni anno aumenta sempre questa tristezza, non si capisce perché, ma aumenta. Vabbè.
Incredibile.
Ma niente, dai, l'importante è far festa.
Beh, quindi
quello sempre.
Il collegamento l'ho fatto da solo, perché con Franci è bello, perché tu ti vabbè, già non ci prepariamo le domande, ma con Franci non c'è neanche bisogno, fa tutto lui, parte e inizia, è un monologo, è bellissimo.
Il suo sfogo annuale,
esattamente, bellissimo, perché tu gli fai una domanda.
Vedete dove sono, proprio poi lì mi fate un quadro. Sono seduto in palestra per terra, tutto sporco, ho appena lavato la moto, appena mangiato in velocità. Proprio benefismo totale.
Bravo,
hardcore style, proprio.
Esatto. Aggressive life.
Aggressive style.
Appena, guarda, come se fosse appena finita la Supercross Cup, la festa della Supercross Cup.
Masarato, come si dice dalle nostre parti.
Infatti,
e ti vedremo a Bagnolo, quindi, quest'anno?
Sì, dai, penso di sì. Quello... È sempre una gara invito, se mi invitano sì dai, no, vabbè, comunque ci sentiamo sempre ogni tanto, quanto riusciamo, così non c'è, è tutto a posto.
No, vabbè, non avevamo dubbi, speriamo di vederti a Bagnolo.
Sì, no.
Perché non volevo mettere
in azione. Io voglio di coraggio per crossare, anche perché... Cioè,
c'è un sacco di fregna, tu dici.
Ma no, lui non può,
non posso dire queste cose.
Lui è andato a prenderla là e se ne è tenuta una, quindi così.
E anche di stanco a me mi sta ascoltando, mi stava per arrivare anche...
Quindi lui ha già preso quello che doveva prendere, basta. Posto così per sempre.
Sì,
te lo auguriamo. Vediamo.
Speriamo. Io sono così. Ti guardi in giro, tutti festa di qua e di là, io invece no.
Monogamo.
Mamma mia, lavoratore, monogamo.
Muratore.
Ma non è che sta facendo tutto questo solo per attirare sponsor?
Sì,
è il Dungeon italiano, praticamente.
Esatto. La sposi, così vedono che sei un bravo ragazzo. E
thanks God, my family.
Ma dove?
Infatti non ci crede nessuno, però...
Bravo, no.
È bravo, la sua maniera è bravo, dai, certo. Non è un cattivo, come si suol dire, non è un cattivo ragazzo. Va bene, dai, Franci, stasera è una cosa un po' breve, ti salutiamo perché abbiamo in coda anche un'altra telefonata e quindi dopo dovremo sentire Lorenzo Resta per...
Io volevo fare ancora una domanda. Però.
Ma assolutamente, questo era per iniziare a chiudere la chiamata, ma lo sai che le nostre chiusure durano sempre 4, 5, 6, 7, 28 minuti, quindi hai ancora una domanda da Mari prima di lasciare e poi di fare tutti.
Ma provare a pensare di fare una Dakar... E seguire,
guarda, allora
l'orma,
voi lo sapete che mio papà
è del padre, infatti, sì, per quello.
Guardate, l'idea mi ha sempre, cioè, diciamo, come un'aureola, è sempre stata lì sopra, ma non mi è mai entrata in testa. Però, guarda, non lo so, più avanti.
Perché
avanti,
alla fine un po' di soldi girano lì.
Mio papà mi ha detto sempre che, cioè, sì. Anche lui sarebbe piaciuto e in questi anni mi ha sempre punzecchiato questa cosa, sai, proviamo qualche rally, qualche motorelli, come usare il roadbook di qua di là. Però mi ha anche sempre detto che una visione, cioè se te arrivi dall'enduro, lui dopo questa qua la sua teoria, arrivi dall'enduro e vai a fare un rally, ok, hai già capito, ma se arrivi dal cross con l'aggressività e il modo di andare tu
ti fai male.
Ti uccidi, non è che ti fai male, cioè, guarda caso, mi ricordo 2 anni fa, mi sembra, Wolfner, che
si è schiantato,
lui ha sempre fatto motocross di qua e di là, ha fatto 2 tappe lì davanti e poi non si è più visto,
è scomparso in un buco nero.
Mi ha fatto anche notare che questa teoria, cioè, ha le sue verità. Comunque, se guardi quelli che magari dal motocross passano a queste cose qua, e lui mi ha detto questa cosa e l'ho notata, se devo essere sincero, in qualche pilota che passava dal motocross, sapevo che anche era andato anche forte, perché Walker comunque faceva l'MX3 e era andava anche forte.
Ha vinto un mondiale, no? Cos'è, un europeo?
Non mi ricordo, guarda,
sì,
io
forse
ero,
il mondiale MX3
io ero piccolino,
mondiale.
Io ero da Bertino Castellari, ancora mi ricordo che qualche volta l'ho anche beccato a Trento, e mi sembra che sia austriaco lui. e dopo è andato lì e ho visto che poi dopo due gare non c'era più, però dai, magari più avanti mi piacerebbe, ma anche perché costa il giochino e sembra, ma costa di brutto lì.
Però un po' di soldi girano, nel senso, è più facile magari recuperare sponsor, attrarre sponsor per un evento come la Dakar, magari.
Beh, così vi diceva Manuel Lucchese che c'è un bel giro di, insomma, il
se esci dall'Italia e sai comunicare anche un po' all'estero, comunque riesci a
fascino Dakar, porti sempre a casa
a trovare un po'
di sostegno, così diceva.
Magari può essere, non so mai, guarda, non posso dire niente perché non mi sono mai buttato su questa cosa, anche se cioè, avendo il padre che comunque ha fatto queste cose. Però
poi tuo papà ha fatto le più belle in Africa.
Sì, infatti lui ha fatto la penultima fino alla sì, nel 2007 l'ha fatta l'ultima. Mi sembra che quegli anni lì comunque.
Sì. Certo. Nel 2006 è stata l'ultima, nel 2007 l'hanno interrotta poco prima di
la prima nel 99 l'ha fatta, l'ultima nel 2007.
Tanta roba comunque, quindi.
Ma poi lui faceva il trofeo Elbi, che in pratica era quello da solo, che ti arrivava la cassa tappa per tappa.
La malle moto di adesso.
Sì, è marathon.
Sì, le marathon adesso li chiamo. Lui quella volta mi sembra si chiamava il trofeo Elbi, non mi ricordo perché, però c'era un motivo. Vabbè, comunque era quello che sì, ti arrivava cassa per cassa e l'obiettivo era quello di arrivare, ma non guardavi la classifica. Dopo, negli anni, comunque la cosa è diventata sempre più, diciamo,
competitivo.
A livello competitivo, piuttosto che, diciamo, il viaggio per attraversare il deserto.
Intanto Luca Rizzo, che è un nostro più fedele ascoltatore, forse, ti fa una domanda che puoi fare per iniziare, puoi fare la Red Bull Knockout, così per soffrire un po'.
Sabbione.
Si può fare, adesso vediamo nei prossimi anni quanto proprio non avrò più voglia di fare supercross di qua e di là e avrò intascato un po' di soldi magari si può fare.
Giusto.
Adesso vado domani mattina nel bar, inizio a fare 3-4 grattini alla volta, vediamo cosa scappa fuori.
I grattini sono la speranza, penso, di sì, 75% degli italiani
disperati.
Quando è colpo di genio, oggi vinco, poi vinci ma 2 euro, quindi poi te li rigiochi e li perdi. Classico.
Va bene, Franci, dai, ti dobbiamo lasciare, però come al solito è sempre lo spazio per ringraziare e salutare qualcheduno, insomma, sempre quei 4 poveri disperati che ti aiutano, è sempre una bella cosa dargli un ringraziamento.
Grazie a tutti che hanno partecipato alla puntata e niente, dai, grazie anche a voi che mi avete considerato, che tanto, nel senso, del mio piccolino, così mi piace ogni tanto parlare, vi piace. Vi ringrazio.
Grazie a te sempre. E poi ci vediamo sicuramente alla Supercross Car.
A spaccarci come
le bestie.
Sì, come le bestie.
Ad arrampicarci sugli alberi.
Iron, vacci piano.
Iron, stai buono.
Sta tornando, grande Iron, sta tornando.
Sì, ho visto qualche prima, foto.
Un po' alla volta, pianino, con i suoi tempi, però sta tornando.
Al doppio galletto adesso va.
Va bene, dai Franci, grazie per questa intervista e ci risentiamo sicuramente ancora più avanti, dai.
Ciao
ragazzi,
grazie mille, buona
dai,
serata.
Grazie, ciao, buona serata. E ok, ci siamo. Abbiamo liquidato il buon Franci.
Ospite uno
fuori.
Eliminato.
Esatto. Dai, mettiamo una canzone. Bassi maestro, metà rapper, metà uomo. E dopo andiamo a tentare di.
Ancora? L'abbiamo messa scorsa settimana.
Lo so, è questo. Vuoi che lo cambio?
Ma sì, metti Rancid piuttosto.
Ti metto. Esatto, ti metto.
Sabotage
dei Beastie Boys fatta dagli Slipknot e dei Korn assieme. Una cosa.
No.
È terrificante. E noi ci sentiamo dopo con Lorenzo Resta. Dai, adesso lo chiamiamo fuori onda. Are you ready? Ah, hey, sing it, Nick. I know you're playing it. I'm gonna sing it right this one again. Look out there, they're rocking with a major slip. Cause your face so far ain't so big to claim. Look, I'm the distant man from the one. I got this fucking door.
Are you ready to scream? One, two, three! Listen all y'all, it's a sabotage, come on!
Listen all y'all, it's a sabotage!
Come on!
Make some fucking noise for Slipknot, y'all!
Make some fucking noise for Korn, my friends!
Woo, that was some shit, brother. Yeah, I don't think they've ever done any shit like that, ever!
No sleep till...
E dovremmo avere in collegamento anche Lorenzo Resta dall'altra parte del telefono. Pronto Lorenzo, ci sei?
Buonasera, pronto, eccomi qui.
Ciao Lorenzo, benvenuto a Radio Macello.
Ciao ragazzi, grazie.
Allora,
grazie a te innanzitutto.
Grazie a te, inviato speciale di Radio Macello. al GP del Trentino.
Intanto lo sentite dalla voce, probabilmente che ancora non mi sono ripreso al 100%.
È stato un sogno quello che hai visto.
Sì, dopo, come dicevo l'altra volta, 15 anni di motocross, praticamente, questo era il 14esimo, è stata veramente una roba pazzesca, cioè vedere quello che abbiamo visto tutti, vederlo dal vivo, lì, dalla pit lane, è stato qualcosa di pazzesco. Riflettevo con un collega che mi onoro di chiamare collega, ma che è molto di più ovviamente, che si chiama Stefano Taglioni, firma e fotografo di Tony e di Motosprint, tornando ieri da Arco, che probabilmente se non fosse caduto Antonio poteva anche finire secondo come è finito, seguendo Geyser per tutta la gara, senza quello stimolo in più di attaccarlo per passarlo, anche se ne aveva di più, anche se ieri era più veloce di chiunque altro. Però ci sarebbe stato, avrebbe vinto il Gran Premio ugualmente, stessi punti e tutto quanto, e oggi staremo qui a parlare di un Gran Premio, sì, carino, ma niente di più. Invece quella caduta ha cambiato la storia, ma ha cambiato la
che
storia...
Che poi è stata una sbavatura più che altro.
È stata una sbavatura, beh, Antonio ha voluto forzare la mano perché era un po' arrabbiato con se stesso, cioè... Era un po' così, insomma, sai, partenza, pronti via, parti affiancato, l'altro partito probabilmente con il vantaggio della traiettoria interna, dunque alla prima curva è passato lui, Antonio non voleva farlo scappare a nessun costo, e ci ha dato un po' troppo dentro e alla seconda curva è scivolato da solo, come ha ammesso lui, e dunque dopo era arrabbiato profondamente con se stesso per quell'errore. è venuto fuori quello che è venuto fuori, ma si è riscritta la storia di Arco, del motocross, dell'MXGP, di... è stata una gara incredibile, sensazionale, perché...
Quanti innamorati vivi?
Allora guarda, lui intanto il primo gesto bello è quello di spingere la moto, no? Perché proprio si vede una foga, perché mentre spinge il pulsante dell'avviamento, lui spinge la moto fisicamente per passare il primo, quel primo dosso, diciamo, dove c'è il traguardo. Comunque già c'è questa come forza di volontà. Lui riesce a passare 22esimo sotto il traguardo del primo passaggio. Molti hanno scritto 15, 18 la gazzetta. In realtà sono proprio 22, li si può contare negli highlights al rallentatore, e lo dice negli highlights anche Paul Malin, che ovviamente gli highlights li registra un pochino dopo la gara e dunque ha avuto modo di contare. Dunque sono 22 piloti, ne supera 20. E in maniera particolare, perché in realtà all'inizio, la prima fase della gara, vabbè, primissime curve, ti liberi di un po' di avversari. Poi già quando arriva dietro Graulus, che insomma non è sicuramente il più forte del mondo, ma non è neanche uno fermo.
Beh, al mondiale ci è arrivato.
Al mondiale ci è arrivato, cioè, chiunque corre il mondiale merita.
Piano non va.
La stima è piano non va. Però quando arriva dietro Graulus vedi già che non riesce a passare subito, cioè non è un gioco passare e superare ad Arco. E perdi tempo, ti stanchi, prendi sassate, fai traiettorie che non sono quelle che vorresti fare.
Che tra l'altro si vede benissimo anche sul video che ha postato GoPro oggi, su sì, il POV appunto di tutta la, quasi tutta, o comunque i momenti salienti della seconda sì, manche di Tonino.
Esatto, tu vedi che proprio cioè, è frustrante, però tu gli arrivi sotto, 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 e poi a ogni uscita di curva quell'altro se ne va via. Dunque, e parliamo, ripeto, di Graulus, parliamo di piloti che, insomma, comunque rispetto ai vari Polend, Sal, Bob, se non è che sono dei fermi, però, insomma, c'è una differenza sostanziale sia di equipaggiamento tecnico, moto ufficiali o no, sia proprio di performance di guida, perché comunque sono piloti di rincalzo, di seconda fascia. Eppure Antonio fatica in quel momento lì a liberarsene, e intanto davanti, chi ha pista libera, fa il suo passo, fa il suo ritmo e se ne va via. E tutto il, analizzando la gara, tutto il vantaggio si costruisce proprio in quei 3-4 giri iniziali, il vantaggio di team, che sale fino tra i 16 e i 18 secondi nel momento migliore. E i tempi di Antonio non sono eccezionali, perché è in mezzo al traffico, i rischi sono tanti, perché il momento più rischioso della gara è proprio quello quando cerchi di liberarti di quelli che magari saltano da destra a sinistra, incrociano le linee, le traiettorie, sono in lotta tra di loro anche. Dunque lì c'è un po' più di difficoltà. Poi passato quel momento lì, Antonio comincia a macinare, comincia a infilare piloti di un certo livello, che però in quel momento lì non correvano fortissimo, tipo Nagel, tipo Butron, Van Eurebeck. Van Eurebeck credo non si sia neanche accorto che Antonio è passato, finché non l'ha visto, perché sì, se l'è mangiato in un nanosecondo. È passato che era 2 secondi dietro, lo stesso giro l'aveva passato e gli aveva dato 2 secondi. Forse Van Eurebeck è l'unico che reagisce, però cercando di seguire Antonio. Sì, da quel momento lì la gara di Jeremy migliora molto come passo gara, e Antonio continua ad andare avanti, continua a passarne uno dopo l'altro finché non arriva dietro Toulouse, e lì è la fase tra virgolette che sembra di stallo, perché non passa più, sono 3, 4, quasi 5 giri che sono infiniti, non passano mai, cui Antonio non riesce a superare. Però di nuovo guardando i tempi, Antonio sta accorciando il gap dai primi, da Bobri,
spinge da dietro
da, sì, spinge da dietro e quasi riesce nell'impresa di raggruppare un pochettino quelli davanti, di spingerli come un cane da pastore fa con le pecore, riavvicinandoli tutti tra di loro, ma riavvicinandoli anche alla testa della gara.
Mette pressione.
Esatto, e mettendogli pressione, diciamo, i suoi tempi fan paura, perché a un certo momento lui comincia a girare in 43 prima, e poi in 42.800, 42.800 netto, 8.00, è un tempo che ha dello stratosferico, perché intanto è un tempo che non si è mai visto durante tutto il fine settimana, ma questo può succedere. È un tempo che però arriva durante una manche in recupero, in mezzo quasi al traffico, senza avere la possibilità di avere un giro pulitissimo. Quello è uno dei giri più puliti che Antonio ha a disposizione e lo mette a frutto tutto, ma soprattutto è un tempo che è un secondo e sei decimi più veloce del tempo, del miglior tempo di Geiser, che è davanti da solo e che può dettare il ritmo della gara, che sicuramente non è diciamo spinto a spingere al massimo, non spinge al massimo perché gestisce dietro al suo compagno, dunque gestisce il suo vantaggio serenamente dietro a un compagno di squadra che, oltre a essere malconcio fisicamente perché ha dato una brutta botta al sabato, ma è anche un ottimo guardiaspalle, dunque non sa che non riceverà un attacco a tradimento da Bobrishev, e perciò viaggia abbastanza tranquillo, ma anche lui va, è che è fermo, gira in 44 e mezzo. Ecco, però Antonio gira in 42,8 e rosicchia secondi ad ogni giro, tant'è che il suo svantaggio si riduce da 16, 15, 10, poi arriva a assottigliarsi fino ai 6-7 secondi dalla testa della gara, che è una cosa incredibile. E poi arriva la magia, cioè Antonio capisce con Tonus che quel punto lì può diventare la svolta, e lui stesso ha detto: io ho inventato quel sorpasso per la disperazione, perché volevo passare, vedevo che Bobrishev nei salti, nei punti più lunghi, lo vedevo là davanti e avevo capito che se fossi riuscito a passare un po' di avversari probabilmente avrei potuto anche vincere, perché a podio ci voleva andare e c'era arrivato. Nel momento in cui lui è dietro Tonus è a podio, è terzo e grazie alla vittoria di gara 1 e sa che insomma il podio c'è, è lì.
Però ci voleva guadagnare qualche punticino dopo un paio di battute, un pochino incertezze delle ultime due gare, ci voleva rompere di nuovo per il vantaggio di Geiser.
Esattamente. E niente, a quel punto attacca, in quel punto magico che ormai secondo me dovrebbero intitolare la curva
Antonio Cairoli. Noi abbiamo fatto un post questa sera dove l'abbiamo chiamata la curva Antonio Cairoli. Quando butti là anche Erlings in una curva del genere, cioè vuol dire che quella è la tua curva.
È la tua curva. L'unico sorpasso un po' più rude, diciamo, forse è quello su Poulin.
Su Poulin massiccio proprio.
Esatto, sorpasso nel quale lui rompe la leva del freno, perché ha rotto la leva posteriore, del freno posteriore, e ne è rimasto un pezzettino minuscolo.
Non era abbastanza epica fino a quel momento, ho voluto creare ancora un po' di più di...
Secondo me lì invece si costruisce il vantaggio ulteriore, perché non frenando più a quel punto vengono fuori tempi eccezionali. Io dopo posterò più in là la foto della pedalina del freno di Antonio, è veramente incredibile, rimane un pezzettino di titanio piccolo al quale lui riesce a aggrapparsi con la punta dello stivale per frenare, dunque riesce comunque a finire la manche bene, ovviamente attaccando, e nell'ultimo sorpasso, in quello di Bobrishev, c'è tutta la rabbia perché lo prepara in una maniera incredibile
e Bobrishev intelligentemente cerca di resistere cercando di tagliargli la traiettoria, tra l'altro.
Esatto, e lui però diciamo che ha talmente caricato nelle curve prima che arriva con una velocità mostruosa. Ma Paul Malin nella telecronaca, quella diciamo dal vivo, fa proprio un urlo a un certo momento prima che Antonio, mentre Antonio affronta la discesa prima diciamo della salita alla fine del quale faceva il sorpasso, e fa proprio un urlo, dice oddio, come dire, sta facendo una cosa incredibile, in effetti la sua velocità lì è pazzesca. Ha dimostrato che può andare alla velocità che vuole ovunque lui voglia, perché siamo alla quinta prova del mondiale, in Qatar è andato come non è mai andato in vita sua, il Qatar aveva sempre rappresentato un piccolo problema per lui, e quest'anno direi che non c'è stato nessun problema. L'Indonesia è stata una gara strana,
un po' anomala per tutti, la gara degli outsider, esatto. Quelle gare che saltano fuori un po' che, una volta all'anno.
Esatto, e poi arriva l'Argentina, che è uno dei tracciati preferiti di Antonio, dove
ma penso di tutti, perché è bellissima.
Esatto, però partenze assurde, sbagliate, ma non sbagliate da lui, perché lui esce dal cancello, anche qui nei rallenti si vede abbastanza bene che lo spunto non è malvagio, non è che esce per ultimo, eppure perde tantissimo, curva penultimo, ultimo, insomma un disastro l'Argentina, disastro che però preannunciava in qualche modo un pochino questa gara, perché lui in gara 2 curva penultimo e cade nel primo giro in Argentina, eppure chiude al quinto posto la gara,
supportato. Quindi il ritmo c'era, un weekend magari negativo, però il ritmo c'era.
Esatto, e fa anche il giro veloce in gara, e tutti questi giri veloci in gara in Qatar, in Argentina, a Trento, sono tutti giri veloci che Antonio non faceva da anni, perché Antonio non ha mai avuto molta necessità di essere il più veloce in pista sempre, costantemente, e invece sta tornando a essere il più veloce. Questo è un segnale molto importante, perché sembrava che le nuove generazioni facessero proprio leva su questo, cioè sulla velocità,
sull'esecuzione, avessero portato in là il gesto atletico.
Il gesto, con queste scrobbate pazzesche, whip pazzesche, sembrava che fossero, no, un po' la nuova scuola. Se tu sei il vecchio, va bene, sarai forte, costante, regolare, quello che vuoi. Però ste robe qua lasciale fare a noi, perché più veloci siamo noi, siamo
il
i ragazzi.
Il giro della morte lo facciamo
Bravo. Noi.
Bravo,
esattamente. E invece qua no, non è più così, almeno per il momento non è così. Antonio ha il giro veloce al sabato e alle due gare della domenica ad Arco di Trento. Ripeto, una pista dove lui è sempre andato forte, a risultati più che a tempi o più che a azioni strepitose, perché Arco è una pista dove lui non si è mai sentito tanto a suo agio da spingere veramente forte. Qui ha spinto forte, e io vi posso dire, ma l'avete visto tutti, immagino, che secondo me Antonio, a prescindere da sorpassi rudi, come abbiamo detto, o cose del genere, non ha mai rischiato molto. Forse ha rischiato tanto solo ad inizio gara, quando si è trovato lì con un po' di piloti più lenti e ha fatto un po' di fatica, e a un certo momento con un doppiato proprio all'inizio gara, che si è trovato poverino nel mezzo e è stato un po' tartassato. Ma a parte questo, Antonio non ha preso rischi nella guida, non dava l'idea di essere impiccato andando a velocità pazzesche. Uno stato di grazia è stato tanto.
E poi è stato veramente anche relativamente fortunato, perché Tonus ha rovinato un po' i piani di Geyser, perché avendo vinto la seconda manche, nella prima invece Tonus è riuscito negli ultimi istanti di gara a rubare il secondo posto a Geyser, che
sì,
tra l'altro
una cosa
un po' pazzesco, perché era davanti a me, ha tirato una staccata in discesa, la discesa di Arco, diciamo dalla parte della pit lane opposta al rettilineo della pit lane, ma quella discesa lì è da brividi sempre. Geyser c'era caduto l'anno scorso, se vi ricordate,
ma ha fatto un gran volo,
esatto, ed è una staccata molto particolare, molto difficile. Quest'anno non è successo niente, ma insomma è un punto interessante, diciamo, e anche difficile. Ecco, lì Arnaud ha fatto gare magnifiche, che è dal Messico che fa gare magnifiche, perché questo è il secondo gran premio consecutivo che è la miglior Yamaha in pista, non dimentichiamo che in Messico ha finito quarto migliore delle Yamaha e ad Arco primo podio nel MXGP della carriera, per un ragazzino che insomma nel 2007 era stato dichiarato, aveva vinto il Ricky Carmichael Award a Bud's Creek al Nazioni in America. Dunque, insomma, questo di talento ne ha tantissimo, ha avuto tantissima sfortuna.
Sì, tanti infortuni.
Ho la fortuna di conoscerlo abbastanza bene, conoscere la sua famiglia. È un ragazzo d'oro che è stato malato e ha avuto un male che nessuno ha capito cosa fosse, difficile da curare, ha passato mesi e mesi a letto, anche in depressione, oggi
sì, quando non sai cosa, come continuerà la tua carriera, insomma,
dopo che hai passato la tua infanzia praticamente
su una moto da cross, hai investito tutta la tua vita su quello,
tutte le tue energie,
e poi nel momento in cui hai investito tutto sul progetto America, abbandonando offerte comunque che erano molto interessanti qui per andare in MXGP,
è stato un duro colpo
di andartene e tutto va male, insomma, non è facile. Dunque fa molto piacere che sia lui un po' sia stato un po' l'ago della bilancia di questo gran premio, e che abbia fatto quel sorpasso strepitoso su Geyser, che credo nessuno si attendesse, tantomeno Geyser.
No, assolutamente, perché è stato una sorpresa, che però ha favorito il nostro buon Tonino, che è riuscito a rosicchiare qualche punto in più a Geyser e a portarsi a casa il gran premio.
il Gran Premio numero 79esima vittoria per Antonio, numeri insomma sono sempre stati importanti, ma insomma
vabbè, sono ancora di più da rimarcare, ovviamente, sperando che arrivi presto l'80esimo, tra l'altro.
Sì, beh, adesso sono due piste che può succedere tutto, tanto ogni domenica qui non
infatti
è, ormai questo campionato
è motocross,
sì, ed è meravigliosamente aperto, dunque
esatto.
Valkenswaard non è più la Valkenswaard di un tempo,
e ce lo dicevi qualche settimana fa nella nostra prima telefonata, e ci dicevi che non è più quel terreno sabbioso,
non è più quella sabbia bella mossa che c'era un tempo, anche quando si girava nel senso contrario. La sabbia adesso è, diciamo, c'è uno stratarello abbastanza leggero sopra, e sotto il fondo è molto duro, che si formano buche scalinate secche molto difficili da gestire, gli errori si fanno in maniera molto molto facile, però è un gran premio che ha un sacco di spunti molto interessanti, perché c'è da aspettarsi belle cose da Polen, che stravinse 2 anni fa con la Honda doppietta magistrale,
sì, tra l'altro, è vero.
Sta tornando in forma.
In forma su queste Husqvarna, efficace.
È bello anche, è tornato a essere bello, perché lui sulla Kawasaki era bellissimo da vedere.
Tipo, Leng ha sempre avuto la caratteristica di essere uno dei più stilosi.
Avendo fatto forse BMX in gioventù.
Esatto, ma gli deriva molto dal BMX, lui si è sempre spinto tanto sulle pedane, mosso molto sulla moto. È molto fisico, dunque, però è un fisico, anche se è grandissimo, con delle mani enormi, piedi enormi, è molto alto, però è un fisico aggraziato che muove in maniera molto aggraziata, dunque il movimento è molto armonico con la moto, e da lui ci aspettiamo insomma un bel gran premio, e poi c'è qualcuno che ha un obbligo morale di vincere le due manche qui, ed è Jeffrey Herling. Jeffrey a Valkenswaard ha sempre vinto tutte e due le manche da quando ci corre.
Cosa pensi di Jeffrey in questo inizio di stagione? Togliamo l'infortunio, però l'infortunio, che poi sei dentro, l'infortunio si è un po' prolungato, c'è qualcosa che non va, l'impatto con la cilindrata superiore, che non penso fisicamente gli dia alcun problema, perché lui è pronto da 4 anni che è pronto, però... Un pochino ce lo aspettavamo subito che mangiasse tutti, tutti esatto. Ce lo aspettavamo, invece cosa sta succedendo?
Allora, cosa sta succedendo non lo so, però c'è una combinazione di fattori, senz'altro. Cioè, Jeffrey è uno che si carica emotivamente molto, ma è anche predisposto naturalmente a fare degli up and down proprio di carattere, di umore molto forti, molto violenti, è nella sua natura. È un ragazzo... che sicuramente a causa del suo talento e dei suoi successi e di tutto ciò che gli è successo in questi anni, ha avuto la tendenza sempre a autostimarsi molto.
Forse anche un po' troppo sovrastimarsi.
Sì, però sai, è molto difficile. Io mi ricordo quando si parlava di Balotelli, si diceva che era un imbecille, ma io gli dicevo sempre: ragazzi, ma voi immaginate un ragazzino di colore a Milano, adottato, che però... si ritrova dall'oggi al domani a essere un plurimiliardario, un milionario in euro, diciamo.
È belle le contestualizzazioni di Lorenzo, sono veramente da psicologo.
E osannato da tutti, che tu improvvisamente, cioè io forse sarei diventato molto più cretino di Balotelli.
Sì, in effetti certa gente potrebbe sorprendere ancora di più.
Ti prendono per Dio in terra, cioè sei... È difficile rimanere con i piedi incollati. In questo, per esempio, per Antonio c'è stata la famiglia e il team. Cioè da tutte e due le parti hanno lavorato. Perché Antonio ha avuto, forse, insomma, io sarà perché lo conosco da tanti anni, c'è stato un momentino in cui quello, come diciamo a Roma, il coatto stava venendo fuori. Cioè quello
stava decollando.
Quando Antonio aveva l'orecchino, il cappellino al contrario, faceva un po', si atteggiava un po', ma è normale, fa parte della natura umana.
Fa parte anche dell'età.
L'età e tutto il resto. Dopo lui invece ha avuto una famiglia e un team famiglia anche che l'hanno tenuto con i piedi per terra.
L'ha bastonato.
De Carli, ma che te fa?
Tutto questo Jeffrey non l'ha avuto perché Jeffrey ha praticamente vissuto con la mamma, basta, e lei è una donna onnipresente che gli fa da manager, ma che non viene più ormai neanche quasi alle gare. Jeffrey è un ragazzo abbastanza solo e solitario, lui è il suo meccanico e basta, non ci sono molte altre persone attorno e non ha punti di riferimento, una famiglia fissa, una ragazza fissa, la sua stessa squadra alla fine è solo lavoro. E Jeffrey comunque è una persona, dicevamo, si è sicuramente trovata a essere non il più forte, proprio di una categoria differente rispetto agli altri ragazzi con cui correva, a guadagnare cifre esorbitanti, lo vedi semplicemente dal fatto che se ne va alle feste con la sua Ferrari, nella quale non c'è nulla di immorale, guadagnatissima, però sono atteggiamenti che ricorrono spesso. E l'andare alle gare con il back patch con scritto sopra Only Money, sai, non aiuta la tua sensibilità probabilmente. E quando ha cominciato questa avventura in 4,5 probabilmente credeva di continuare su quel canale lì, cioè
ci ha sbattuto un po' il muso.
Ci ha sbattuto il muso già in Sardegna, perché quando lui in Sardegna a Ariola in allenamento prendeva 1,5 secondi d'Antonio sulla sabbia e poi provava tutto il giorno a avvicinarsi ai tempi di Antonio, non ci riusciva se non alla fine un pochino alla lontana. È qualcosa che ti fa strano, poi ti fai male, cominci a avere male, poi ti fermi, poi torni a Ottobiano e cesso, ti faccio vedere io, cadi e ti fai male sul serio, perché sei fatto male sul serio.
Sì, eravamo di fronte, abbiamo visto una cosa, esploso completamente. Io
una violenza inaudita quella caduta.
Si è rialzato anche, abbiamo detto, è andata bene, perché da come era caduto dovevano portarlo via con la barella. Si è alzato.
E poteva andare male anche a Geiser in quello caso, che era del tutto incolpevole. E poi la placca, i punti, lui ha ancora una mano gonfissima, con la cicatrice che ancora è gonfia e rossa, la placca che fa male quando la moto vibra, quando prendi le buche.
Sì. Ora probabilmente l'infortunio
non è più la causa, ma quello più il fatto che hai sbattuto duro. Perché ragazzi, quando il 4,5 parte, voi avete visto la caduta a Ottobiano, non è che ti molla e ti dice adesso ti faccio cadere. Tu sei per terra che rotoli, ancora non hai capito perché.
Ti lancia proprio. Ti lancia. Scaraventa.
È il problema di Fevra in Inghilterra ha tirato quella mina, poverino, che è rimasto.
Ah, l'anno scorso, sì.
E dopo ne ha tirate altre due così, perché ne ha tirata un'altra dopo l'Inghilterra quando è tornato a correre e una quest'anno in Sardegna, perché a Riola lui ha dato una botta che pochi ricordano, ma è rimasto là 2-3 giri, se non 4 a bordo pista, a non capire che cosa succedeva attorno a lui. Quegli episodi là ti fanno passare la voglia di dare il gas.
Perdi il feeling, perdi tutto quello che quella velocità che ti eri creato.
Anche Checco, è successo anche a Checco.
Sai, anch'io col 4,5, quindi
anche Checco col 4,5.
Capisco questi
pilota
ragazzi.
Pilota ufficiale Suzuki da anni.
E dunque, capito, io rivaluto anche, riconsidero questi ultimi 2 anni di Antonio, quando infortunato, con gravi, con cadute brutte, improvvise, cose del genere, non è mai riuscito a trovare il feeling col 4,5. Quest'anno ha fatto un inverno intero senza problemi, ha trovato il feeling con la moto, sono riusciti a metterla a punto per la sua guida come serviva a lui e adesso vediamo i risultati, adesso vediamo quella magia che quando il cancello si abbassa viene fuori, perché per ora quello sta succedendo.
Poi il campionato è lungo, quindi c'è tempo di gestire tutte le situazioni. Perché
Però sulla cosa di Erlings volevo, cioè, hai aperto un bel argomento, perché effettivamente lui non sapevo di questa sua situazione. Cioè, immagino che non sia uno circondato
un po' da Eminem,
circondato di molta gente, però non sapevo veramente. E facevo una riflessione sulle tue parole, che è vero, quando tutto va bene ti riempi veramente di autostima, però quando tutto va male sei da sola, cioè non è che c'è attorno il manager piuttosto che il meccanico. panico che la ragazza, che dico no ma stai calmo,
nel senso che quando vinci sono tutti amici, poi quando iniziano le cose iniziano ad andare male, senso, i veri amici vengono
nel
fuori.
Senso che il carico emotivo te lo devi gestire da solo di quando le cose vanno male, non è che c'hai la mamma, il papà, il nonno, la zia, il meccanico, Gino, Pino, Rino, tutti i tuoi amici che sono lì e ti aiutano ad assimilare certe situazioni, a dirti no ma adesso, diciamo a placare quel...
È più difficile fare il passo per andare avanti.
E quindi lui...
Anche perché poi sai, quelle situazioni là servono proprio in tutti e due i sensi, cioè sia quando va bene avere uno che ti tiene coi piedi per terra,
che dice, oh, calmo.
E quando le cose vanno male avere uno che ti solleva un pochettino. Ecco, sono due situazioni opposte, ma nelle quali la serenità del tuo ambiente è molto molto importante. E questo si sta rivelando una volta ancora un'arma molto importante. L'avete vista le lacrime di De Carli sul podio? Io l'ho vista anche prima che ci salisse, piangeva come un vitello, un omone grande, grosso, incazzoso, autoritario, che decide tutto lui, padre e padrone di quella squadra, una persona veramente con un grande carattere, crollare così, perché? Perché sa quanto c'è di sacrificio dietro questa cosa, quante non solo ore, soldi, ma anche la salute che la gente ci mette, perché magari rinuncia alla propria salute pur di stare tutti i giorni in pista a girare, a fare testa, a provare, a allenarsi, eccetera. E perché ha messo dentro questa avventura con Tony tutto se stesso per cercare di ridargli quell'impulso, quello slancio, quella voglia, quella fame che un po' dopo due anni di dolore, di infortuni, di botte, di critiche, di tutto, gli era un po' passata. Perché a un certo momento, ragazzi, dici anche, ma chi me lo fa fare?
Ho vinti 8. Io mi 8 li ho vinti, mito, sono già mito, vabbè, andate a cagare, sto qua.
Faccio due anni sereno, tranquillo, al mio passettino, ogni tanto mi vinco qualcosa, e io a casa i soldi me li porto.
Tiro
a
campare.
Bravissimo. E invece è riuscito a ridargli veramente una grinta e una determinazione fantastica. Dunque, c'è un lavoro di squadra, di famiglia dietro che è veramente bello, bello
enorme.
Enorme, sì, assolutamente. Ed è anche una di quelle cose che probabilmente aiutano team, per esempio, perché Geyser ha lo stesso tipo di approccio. Se dalla parte della squadra gli manca, secondo me, questa familiarità col suo ambiente, perché sono molto differenti le situazioni, a casa però team ha quel tipo di
nucleo supporto.
Forte di supporto nel bene e nel male che lo tengono sempre a suo regime. Non so se avete mai fatto caso, quando fa per partire la manche, nel momento in cui vanno via i meccanici, il papà di team è davanti alla moto, sempre nella stessa posizione, e recita una preghiera per propiziatoria, probabilmente, insomma una sorta di rito per il figlio. E il figlio è lì con il casco appoggiato, lui tocca con la fronte sul manubrio della moto.
È vero, immagine classica.
Esatto. È lì che aspetta e ascolta il padre che recita questa
mantra.
Sì. È veramente molto molto particolare. Cosa. Però anche lui, nel bene e nel male, perché suo papà comunque è un personaggio molto particolare, è lì che c'ha la sua guida e dunque è aiutato e supportato nel bene e nel male.
E ci stanno regalando un mondiale finora pazzesco, spettacolare. Forse uno dei migliori degli ultimi anni, come inizio.
Per il momento sì, per il momento senz'altro. Spero
è apertissimo, tante battaglie, nuovi piloti sempre davanti, tante moto diverse.
Sì.
È proprio c'è tutto.
Anche vecchi leoni come De Sal che si fanno rivedere da
De Sal alla fine è terzo nel mondiale,
è lì formichina
dietro Tonino, è sempre lì.
È lì dall'inizio poi, perché è terzo sin dalla prima gara e era andato fino all'Argentina sempre a podio, l'unico ad andare sempre a podio. Dunque lì lui molto serenamente, seraficamente ci fa le sue belle gare. Da quando è diventato papà è diventato anche molto più morbido caratterialmente, dunque sorridente, chiacchiera, è cambiato molto anche Clément,
è diventato un panda veramente,
un panda,
più panda di prima, ancora più panda di prima.
Sì.
Va bene Lorenzo, grazie, perché vabbè, No, come al solito abbiamo sforato, poi vabbè, te ma... con la tua poetica,
infatti,
ma noi ti lasciamo andare a ruota libera perché sei bellissimo da ascoltare, sei veramente una cosa...
Esatto, bello, proprio...
quell'animo poetico che manca proprio nel motocross.
Il romano romantico.
Il romano romantico,
Mi ha inventato una nuova figura.
Esatto. Senti, io vi ringrazio come sempre per la disponibilità, è un piacere stare con voi un pochettino e scambiare due chiacchiere e poter dire la mia.
No, dunque, per noi è sempre un piacere sapere quelle cose,
aneddoti.
I tuoi aneddoti, poi con la tua capacità di raccontare, secondo me di carpirli, sei un fotografo... dell'anima, è un fotografi con gli occhi le situazioni, poi ce le metti così in parole, ce le traduci in emozioni, così sembra è un po' come il dottor Costa, Lorenzo, il nostro dottor Costa,
magari.
Curatore dell'anima.
Già.
Va bene,
buona
Lorenzo,
serata, ragazzi.
Grazie come buona al solito, e ci sentiremo più avanti sicuramente. Ormai abbiamo creato un bel feeling. Grazie Lorenzo, ancora
un abbraccio, ciao ragazzi,
ciao Lorenzo.
E allora, ecco.
Benissimo, allora adesso sappiamo tutto del Trentino. Beh, è stato bello soprattutto sentire questo aspetto di Erlings più cupo e tenebroso,
che
rispetto
un po'
al spacco il cazzo a tutti, spacco
un
il culo
po'
a tutti.
Si capisce che è un tipo un po' chiuso, brusco, così, però a raccontare anche la sua debolezza attraverso questa sua durezza.
Adesso va anche Svart, doppia tutti. Doppia il secondo.
Anche lui finalmente arriverà a questa carica di rabbia come quella che Tonino ha fatto vedere in questo arco di Trento, insomma. Dai, mettiamo l'ultima canzone della serata e poi torniamo con i saluti, che siamo già in abbondante ritardo.
Grande Morgan!
E torniamo dopo con gli ultimi saluti. Dai, Collision Course dei Rancid, e torniamo dopo la canzone.
Serata punk rock.
Torniamo in diretta per gli ultimi minuti di Radio Macello.
Infatti non capivo come una canzone di Rancid potesse essere 5 minuti e passa.
No,
cioè,
era
qualcosa di sbagliato.
No, era un insieme di pezzi probabilmente presi da un EP dove li hanno praticamente fusi in una traccia sola. Ma adesso
no, io volevo sentire Stupefy. Prossima puntata.
La teniamo
Sputofy, come piace chiamarlo.
E allora, Radio Macello, siamo al termine della 30ª puntata. Non so se l'avevamo annunciato.
Diventa grande Radio Macello questa stagione, quinta stagione, ragazzi. Non si, fra un po' non si contano più sulle dita di una mano le stagioni di Radio Macello.
No, già, ormai. Va bene, dai, siamo pronti a salutare anche questa sera?
Non è gasato, okay,
no,
vuole
no,
andare
no,
a casa a bersi il suo bianchino prima di andare a
dormire. No, ne ho già bevuti abbastanza lunedì di bianchini, adesso facciamo dieta fino a venerdì.
Dieta fino a venerdì, bravo, detox, come ci piace a noi. Acqua blu con le bollicine, ma non è
per farla plin plin.
Per farla plin plin, adesso arriva l'uccellino, ma
del malaugurio.
Walter Arcari gli ha sparato a quello di Del Piero.
E li mangia in umido.
Esatto, se li mangia con la polenta.
Gli oseletti con la polenta.
E fa bene, perché sono buoni. E ringraziamo voi ascoltatori sia della radio, quindi radiomacello.gimdo.com, mvradio.it, sia della diretta Facebook, per averci ascoltato e interagito con noi questa sera, e vi aspettiamo numerosi come sempre anche martedì prossimo, sempre 21:30, o su facebook.com.
vediamo,
è
25 aprile.
Ah, è vero, il 25 aprile
può essere che,
quindi
che
scricchiola è la puntata di Radio
ci
Macello. Io non ci sono.
Mari ha già detto che
io sono giù a fare un po' di enduro in teoria, e tra l'altro si abbassano le temperature, Norcia si prevedono 2 o 3 gradi.
Nevica, come probabilmente 1,5 metri di neve.
Andremo a morire su qualche monte, ma a noi ci piace così, se non è difficile non ci divertiamo.
Va bene, ricordiamo gli appuntamenti, Radio Macello torna settimana prossima, forse vedremo, adesso decidiamo, Mari no, io e Bon Travis vediamo come siamo messi, se abbiamo
fatto un'altra grigliata,
se dobbiamo andare via per il ponte. No, torna alle 21:30 ogni martedì, le repliche il giovedì e venerdì alle ore 14, potete trovarci sul sito radiomacello.gindo.com, sul sito www.mvradio.it, dove trovate la diretta, basta schiacciare play agli orari in cui va in diretta.
Adesso faremo replica. Anche la app,
esatto, è una cosa che da un po' che vorrei fare, però vediamo. Se no ci seguite sulla pagina Instagram Radio Macello, sulla pagina Facebook.
Ci sono le storie di Checco che fanno troppo ridere.
Esattamente, trovate tutto a questi nostri indirizzi. Siamo alla puntata 30 e la prossima la 31, quindi insomma inizia a diventare importante anche questa stagione, e manca sempre ogni settimana una puntata in meno al termine di questa,
esatto,
stagione.
Esatto, chissà quando finirà Radio Macello quest'anno.
Come al solito, giugno, metà di giugno, vediamo.
Quando il campionato si fa caldo, noi... Basta. Cioè.
Quando i muratori non mi lasciano uscire di casa, vedrai che finirà la stagione. Non mi lasceranno tempo per preparare una puntata, vedrai che la stagione finirà.
Oh, senza regista, senza ospiti, no, senza Travis, roba del genere, riusciamo sempre a tirar lunghissimo.
E soprattutto, guarda che fino a stamattina non avevamo ospiti. Poi ricontatta muratori, Lorenzo addirittura si è fatto sentire lui, ho voglia di raccontarvi qualcosa, fantastico, ormai si invita da solo, è bellissimo,
ci
io
piace,
amo
piace.
Lorenzo Resta, mi
amiamo,
fa,
Radio veramente... Macello lova automaticamente in tutto e per tutto.
Esatto, lo lovavo prima che non sapevo neanche chi fosse, però mi affascinava, e adesso addirittura è lui che mi chiama per le interviste.
Ora che ecco chiudiamo, però, che mi sono dimenticato l'accendino e sono in fabbisogno di nicotina pesante.
Nicotides.
Esatto.
Radio Macello.
Puntata numero 30, siamo fuori di qua. Bows.
Radio Macello, aggressive lifestyle.